Newsline Sera.
18:45 minuti, una buonasera da Chiara Brilli in studio per l'ultimo appuntamento di oggi con l'informazione locale. In apertura, come anticipato, le voci degli attivisti e delle attiviste della Global Sumud Flottiglia dopo l'abbordaggio, l'arresto e la detenzione da parte del governo di Tel Aviv ieri sera rientro in Italia. Ci sono arrivati tanti messaggi di solidarietà dai Gazawi e rifaremmo tutto. Non può arrivare il messaggio ai palestinesi che hanno manifestato per noi che, siccome siamo stati oggetto di tortura, allora lasciamo. Così Dario Salvetti e Antonella Bundu, due dei cinque attivisti toscani della flottiglia appena rientrati da Israele. C'è bisogno che i riflettori si spostino da noi alla parte legale e far partire una campagna di boicottaggio sociale ed economica complessiva e diffusa verso Israele, hanno ribadito. Oggi la conferenza stampa davanti alla ex GKN di Campi Bisenzio, i volti provati e stanchi ma con la lucidità della necessità di testimoniare e raccontare i sopruttori subiti. Allora sentiamoli nelle dichiarazioni raccolte per Controradio e TIF da Andrea Montigiani.
Ci sono stati i tre tentativi di sequestro in acque internazionali, qui noi siamo sfuggiti a due e il terzo è arrivato. Da quel momento in poi noi abbiamo più o meno visto e subito 48 ore abbondanti di violenza generalizzata e tortura, sia per i racconti che abbiamo ricevuto sia per quello che abbiamo visto direttamente. Un uso di taser al collo, pestaggi, minacce col coltello, persone a cui venivano sparati con proiettili, quelli con i pallini da caccia, e in generale un senso di umiliazione e prostrazione continuo. Ma soprattutto, tecnicamente, quello che va sottolineato è che noi, quando siamo stati sequestrati da persone con mitra e portati su questa nave lager in mezzo al Mediterraneo, in quel momento non eravamo più niente, ci hanno messo un numero e non sapevamo nemmeno più quale diritto avevamo, non eravamo più tecnicamente persone dotate di diritti. Abbiamo parlato di campi di concentramento e usiamo questo termine tecnicamente non per caso, non come provocazione, perché, ripeto, al di là del fatto che noi siamo rimasti 12-14 ore su questa nave lager, lì in quel momento noi non eravamo nemmeno sottoposti a un regime carcerario duro, dove hai dei diritti, vedi un avvocato, magari vorresti più diritti per il prigioniero. Noi non eravamo sottoposti a nessun regime paragonabile, a nessuna convenzione internazionale prigioniero, a nessuna legislatura. Ripeto, eravamo in mezzo al Mediterraneo, non sapevamo più nemmeno che persone eravamo, chi eravamo, qual era l'accusa. Quindi eravamo totalmente spersonalizzati, trasportati da queste navi, non sapevamo dove. C'era l'impressione, se avevamo l'impressione, che appena c'era un minimo di pressione internazionale, subito la situazione andava in difficoltà e che tutto questo enorme sistema organizzato sia talmente economicamente dispendioso e talmente economicamente fragile che un minimo di boicottaggio diplomatico economico li metterebbe immediatamente in difficoltà. Non dico che terminerebbe questo sistema, che ormai è veramente molto radicato, ma sicuramente inizierebbe a scalfire parte di questi meccanismi. Io penso di non aver visto così tante teste di cuoio e reparti speciali per una singola persona disarmata e legata come c'era per ognuno. Immaginatevi che questi hanno 4-5 fronti militari aperti nel mondo, più tutta la pressione internazionale che riescono a mantenere. E basterebbe quello, basterebbe veramente che ognuno spezzasse i propri legami economici, sociali con il sionismo.
Ci abbiamo pensato prima di usare questa parola, perché sappiamo comunque che è un'immagine forte, ma nessun'altra parola può descrivere quello che hanno fatto. Cioè, fucili puntati, vagoni, torture, filo spinato, spari, cani, catene, tutto ricorda, per far capire, anche solo per riuscire, anche ora quando spieghiamo, secondo me non si riesce a capire, perché se veramente c'è l'indignazione per una persona messa in una posizione comunque di stress, una posizione dove dopo alcune ore è vero che ci stai male, ti ho detto gente sveniva e tutto quanto, ma se c'è l'indignazione per quello, cerchiamo di far capire veramente che cos'era quella cosa che galleggiava nel Mediterraneo. Eravamo tutti a conoscenza di quello, ma forse non si riesce a capire. Forse se si usa questa immagine, che è proprio quella, arriva. E gli aiuti umanitari o in fondo al mare o a galleggiare, chiaramente non arriveranno mai a destinazione come l'anno scorso.
Come state?
È quello che diceva prima Dario, per ora possiamo, forse c'è anche un po' di adrenalina, tanta stanchezza sicuramente. Fisicamente anch'io non ho nessun segno addosso, psicologicamente poi vedremo piano piano.
Poi sinceramente noi ci aspettiamo, dopo il dovuto racconto di cronaca che pensiamo di dover fare per per anche dovere di cronaca, per raccontare che tutto quanto prenda la via che deve prendere indipendentemente da noi, cioè quindi che adesso i riflettori, una volta che hanno preso atto di quello che sta successo, si spostano da noi a la parte legale per quello che dovranno essere condannati su quello che è successo. E soprattutto è semplice quello che c'è da fare, c'è da far partire una campagna di boicottaggio economico, sociale, complessiva, dove ognuno indipendentemente da noi può fare la propria parte, dal non acquistare farmaci di provenienza israeliana come cittadini, fino a pensare alle aziende, se hanno commesse israeliane, di iniziare a abbandonare. Arrivano delle crociere di turisti? No, non arrivano perché c'è un boicottaggio diffuso. Perché? Ma come mai? Come mai? State compiendo un genocidio? Come mai? E di fronte a questo non esiste più nessun grado di accettazione, cioè non, il silenzio non è accettabile, nemmeno da parte loro.
Intanto, come avete sentito anche da Popolare, il team legale italiano della flottiglia sta valutando una denuncia per tortura in merito alle condizioni in cui gli attivisti sono stati trattenuti in Israele. Secondo quanto si apprende, le avvocate stanno iniziando a raccogliere le testimonianze degli italiani rientrati ieri e presenteranno un'interrogazione alla denuncia querela depositata il 19 maggio in procura a Roma. Sulla base delle sommarie informazioni che verranno raccolte, le legali denunceranno ai PM della capitale tutti i reati subiti. Gli attivisti di Digiuno Gaza e Sanitari per Gaza Toscana hanno presentato questa mattina il progetto Gaza Doctors Under Attack, la proiezione del documentario negli ospedali della Toscana. Sentiamo ai nostri microfoni Francesco Nicolai di Sanitari per Gaza.
Dal lunedì 25 maggio fino al 5 luglio abbiamo organizzato insieme a Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza questo ciclo di proiezioni negli ospedali toscani. Il film, che è Gaza Doctors Under Attack, è un documentario che ha ricevuto molti premi, ha una storia un po' particolare, nel senso che per qualche mese la BBC lo ha tenuto fermo, lo ha in qualche modo censurato, per poi cedere i diritti alla casa di produzione, che se l'è fatto distribuire da Channel 4, stiamo parlando di un anno fa, e dalla piattaforma Zeteo a livello globale. Infatti oggi nel comunicato stampa lo troverete, noi ringraziamo anche Zeteo che ci ha dato la possibilità per 6 settimane di proiettare questo documentario gratuitamente ai professionisti sanitari dei nostri ospedali. Crediamo che sia un momento importante di memoria collettiva, di partecipazione, di una storia che descrive tutti i fatti oggettivi e già documentati nei report delle Nazioni Unite, delle organizzazioni per i diritti umani, ovvero la distruzione sistematica del sistema sanitario di Gaza, di tutti e 36 gli ospedali di Gaza, l'uccisione di 1600 tra medici, infermieri, paramedici del sistema sanitario di Gaza, la detenzione illegale, la tortura. Ecco, diciamo, attraverso questo documentario che ha ricevuto molti premi, anche di recente il prestigioso BAFTA TV Award, noi rendiamo disponibile ai nostri colleghi di poter vedere questo documentario nei luoghi dove ogni giorno si occupano del diritto alla cura dei cittadini, del diritto alla salute, che è un diritto che viene sistematicamente negato a Gaza e nella Palestina occupata.
Hanno aderito al momento 24 ospedali, tra cui anche quello di Careggi, ed altri ospedali fiorentini stanno valutando l'opportunità di proiettare il film. Andiamo adesso a Prato, dove 2 lavoratori di origine cinese, un uomo e una donna, sono in sciopero davanti a una piccola azienda di confezioni tessili specializzata nell'applicazione di bottoni su capi di abbigliamento. Protesta che va in scena in via di Casale, a ovest della città, ed è sostenuta dal sindacato Sudcobas, che denuncia condizioni di lavoro disumane e il mancato pagamento degli stipendi da diversi mesi. Luca Toscano, dei Sudcobas, e microfoni di Giorgio Bernardini.
Siamo a Casale, a ovest di Prato, insomma nel cuore insomma di quella città produttiva che il passato ci ha raccontato diversamente da quello che vediamo oggi. C'è molta confusione qui. Che cosa succede? Ci sono anche, per noi è importante magari dal punto di vista sociologico, anche due persone cinesi a protestare.
Sì, oggi abbiamo iniziato questo sciopero insieme a due lavoratori, un lavoratore e una lavoratrice cinese che lavorano in questa confezione, una confezione in cui si applicano bottoni. Questi lavoratori lavoravano qui dentro, questo capannone, dalle 14 alle 18 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, pagati 3 centesimi a bottone, a cottimo, o meglio non pagati a cottimo, perché in realtà non ricevono gli stipendi da molto tempo, o ne hanno ricevuti solo piccole parti, parliamo di decine di migliaia di euro che devono avere solamente in stipendi. Quando hanno iniziato a rivendicare il pagamento di questi stipendi, che sono, voglio sottolineare, meno della metà di quello che gli sarebbe dovuto secondo le ore che hanno fatto, la lavoratrice ha anche subito delle botte dall'azienda. Come questa è una storia che viene raccontata oggi, che viene denunciata oggi da questi lavoratori, ma deve arrivare come un pugno nello stomaco di questa città, perché potrebbero essere 1000, 2000, 3000, 4000, non lo sappiamo quante potrebbero essere le denunce di situazioni analoghe a queste, di lavoratori sfruttati, lavoratori che passano più di metà della giornata all'interno della fabbrica, di lavoratori pagati a cotto, di lavoratori non pagati, di lavoratori picchiati. E se non sono state migliaia le denunce, se noi le abbiamo ascoltate in questi anni, è stato solo per la paura, che per fortuna però sta iniziando a sgretolarsi di fronte a un nuovo meccanismo di solidarietà a cui ci sono tanti lavoratori che vengono dal Pakistan, dal Bangladesh, dall'Afghanistan, e che sono qui a sostenere questi due lavoratori cinesi che hanno fatto un atto di coraggio incredibile, e penso che saranno sempre di più quelli che lo faranno. E tra l'altro hanno dovuto lasciare anche la loro casa, cioè meglio non la loro casa, il posto letto che gli dava l'azienda. Sappiamo che nel sistema standard di sfruttamento e di controllo della manodopera nelle aziende, molti lavoratori cinesi, quasi tutti i lavoratori cinesi, poi vivono in case che vengono fornite dalle aziende per controllarli. Ovviamente loro da oggi dovranno lasciare questa casa, e noi siamo, la nostra comunità si è fatto carico di trovare un alloggio, però lanceremo anche un crowdfunding per sostenere le spese. Loro si trovano in questo momento senza un euro, a fare una scelta difficilissima, e quindi chiediamo anche a tutti che si può contribuire a sostenere questo atto di coraggio con una piccola donazione per sostenere le spese di una stanza provvisoria, perché noi porteremo avanti questa battaglia finché loro non avranno i loro soldi, i soldi gli sono dovuti, e che possono avere una casa dignitosa e una vita dignitosa.
Siete riusciti a parlare con la proprietà?
Qui si è presentato per ora l'avvocato, ma non è ancora iniziata una vera interlocuzione.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E veniamo adesso al nuovo regolamento del Comune di Firenze sugli affitti brevi fuori dall'area UNESCO. Si parla di giorni e stiamo cercando di accorciare i tempi il più possibile dal momento in cui portiamo la delibera al momento dell'approvazione, poi i 15 giorni di tempo regolamentare di attesa per averlo effettivo. La tendenza di questo cronoprogramma è stata ribadita nelle scorse ore dalla sindaca di Firenze Sara Funaro a margine di un convegno proprio sull'abitare. Abbiamo iniziato, aggiunge Funaro, anche un lavoro con tutti i comuni metropolitani, sia avviando lo stesso studio che abbiamo avviato su Firenze con il professor Celata per capire l'accoglienza turistica nei vari comuni, come è distribuita rispetto alla residenzialità, sia un lavoro che vogliamo portare avanti anche su un piano abitativo, ovviamente con esigenze modulate a seconda del territorio. La pagina politica: dopo 6 anni Andrea Ceccarelli si dimette da segretario del Partito Democratico di Firenze. Giovedì prossimo l'assemblea del partito eleggerà l'onorevole Federico Gianassi come figura di garanzia per traghettare il PD cittadino fino al congresso di ottobre. Raffaele Palumbo.
Come era già stato annunciato da giorni, il segretario cittadino del Partito Democratico Andrea Ceccarelli si è dimesso. Lo fa dopo 6 anni difficili ed intensi, fatti di vittorie e di sconfitte, come è accaduto a Firenze nella Piana nel caso delle passate elezioni regionali. Poi giovedì prossimo l'assemblea fiorentina del PD eleggerà l'onorevole Federico Giannazzi come reggente, una figura di garanzia necessaria per traghettare il partito al congresso del prossimo autunno, quando il partito stesso dovrà affrontare la sfida nazionale delle elezioni politiche. Giannazzi, di area nardelliana, viene descritto come un riformista capace di intessere un dialogo con l'area maggioritaria del partito che fa capo alla segretaria Liz Lein. E oltre che allo stesso Nardella, piace alla sindaca di Firenze Sara Funaro, al presidente della regione Eugenio Giani, piace allo stesso Ceccarelli, piace la capacità di Giannazzi di fare sintesi in un momento complesso, e questa sintesi ci sarà non casualmente dopo aver chiari i risultati delle amministrative del prossimo fine settimana. Ma ad alcuni la reggenza Giannazzi piace anche perché, e purché sia pro tempore, con la reale scadenza del prossimo autunno, per quando in vista del congresso si stanno già affilando i coltelli. Una fronda composta da 10 sindaci dell'area metropolitana di Firenze, tra cui i comuni del Chianti e del Mugello, si è espressa contro l'ipotesi di affidare al deputato Giannazzi la guida temporanea del PD fiorentino come traghettatore. Gli amministratori locali hanno criticato l'accordo, poiché percepito come una decisione calata dall'alto dai big del partito, oltre a contestare l'opportunità di affidare il PD metropolitano ad una figura che già ricopre ruoli istituzionali importanti.
E la Toscana si prepara a tornare alle urne il 24 e 25 maggio per una tornata amministrativa che coinvolge 20 comuni, ma che assume un peso politico ben più ampio. In gioco ci sono infatti 3 capoluoghi di provincia, Prato, Pistoia e Arezzo, e osservate speciali saranno anche Viareggio e Sesto Fiorentino, città simboliche dove si intrecciano trasformazioni sociali e nuovi equilibri politici. Da domani il silenzio elettorale, ma sentiamo oggi il servizio di Giorgio Bernardini.
Il test finale in vista delle politiche del 2027 per capire come si stanno ridisegnando i rapporti di forza fra centro-sinistra e centro-destra in Toscana. 20 comuni rimettono in palio una parte della geografia politica regionale. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio nei comuni sopra i 15.000 abitanti è fissato per il 7 e 8 giugno. La sfida principale è a Prato, la città più grande chiamata al voto in Toscana. Qui il centro-sinistra tenta di riprendersi dopo la crisi che ha portato alla caduta della sindaca Ilaria Buggetti del PD e al commissariamento del comune. Proprio i Dem hanno richiamato Matteo Biffoni, ex sindaco sostenuto dal Campolargo. Il centrodestra punta invece su Gianluca Banchelli di Fratelli d'Italia. Sullo sfondo ci sono la crisi della moda, le tensioni sociali e il futuro industriale della città. Altri 4 candidati contenderanno qui la sfida ai 2 degli schieramenti principali: Emilio Paradiso, Jonathan Targetti, Claudio Belgiorno ed Enrico Zanieri. Ad Arezzo il centrodestra difende invece uno dei suoi simboli toscani dopo la fine del ciclo di Alessandro Ghinelli. Il candidato sostenuto dalla coalizione è il civico Marcello Comanducci, mentre il centrosinistra schiera Vincenzo Ceccarelli del PD. Attenzione anche al civico Marco Donati, figura proveniente dall'area ex renziana, che potrebbe risultare decisiva all'eventuale ballottaggio. A Pistoia il centrodestra cerca la conferma dopo anni che hanno cambiato gli equilibri storici della città. La candidata è Anna Maria Celesti di Forza Italia, attuale sindaca facente funzioni dopo le dimissioni di Alessandro Tomasi. Il centrosinistra punta invece sul civico Giovanni Capecchi, terzo sfidante il rappresentante di Pistoia Rossa Fabrizio Mancinelli. Molto aperta anche la partita di Viareggio, dove finisce l'era di Giorgio del Ghingaro. 6 i candidati in corsa, il rischio ballottaggio appare concreto. A Sesto Fiorentino invece il campo progressista prova a mantenere uno dei territori storicamente più assenti sinistra della Toscana con il civico Damiano Sforzi, sostenuto da PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Sul fondo resta una domanda politica più ampia: quanto conta ancora il radicamento territoriale in una Toscana che cambia? Nelle città medie temi come sicurezza, lavoro, casa e infrastrutture stanno sostituendo le vecchie appartenenze ideologiche, e il voto del 24 e 25 maggio potrebbe raccontare molto dello stato di salute dei partiti e delle nuove identità politiche della regione.
Seggi aperti domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, poi subito lo spoglio e anche subito la nostra diretta elettorale su Controradio con inviati dai territori. Nei comuni sopra i 15.000 abitanti possibile ballottaggio il 7 e 8 giugno se nessun candidato supererà il 50% dei voti, ma i dettagli da Sandra Salvato.
Domenica 24 maggio e lunedì 25 milioni di italiani saranno chiamati alle urne per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. I seggi resteranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura inizierà lo spoglio. Dove nessun candidato riuscirà a ottenere la vittoria al primo turno, si tornerà a votare per i ballottaggi il 7 e l'8 giugno. Possono votare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto 18 anni entro il giorno del voto. Per accedere al seggio sarà necessario presentare la tessera elettorale insieme a un documento valido, come carta d'identità, patente o passaporto. In caso di smarrimento della tessera o di spazi esauriti, i comuni garantiranno aperture straordinarie degli uffici elettorali per il rilascio dei duplicati. Le modalità di voto cambiano in base alla popolazione del comune. Nei centri sopra i 15.000 abitanti è previsto il sistema proporzionale con possibile ballottaggio se nessun candidato sindaco supera il 50% più uno dei voti. Qui gli elettori possono scegliere anche il voto disgiunto, cioè votare un sindaco e una lista non collegata, ed esprimere fino a due preferenze per candidati consiglieri purché di sesso diverso. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti invece il sistema è maggioritario. Non è ammesso il voto disgiunto e viene eletto sindaco il candidato che ottiene anche un solo voto in più degli avversari. Il ballottaggio scatterà soltanto in caso di perfetta parità.
Firenze ricorda il 33esimo anniversario della strage di Via dei Gergofili con un programma di iniziative istituzionali e culturali in programma tra il 26 e il 27 maggio. Momenti di memoria collettiva, spettacoli, musiche e approfondimenti accompagneranno la città nel ricordo di quella tragica notte del 1993. Martedì 26 maggio alle 21.30 sull'Arengario di Piazza della Signoria si terrà Aspettando le 1.04, appuntamento di dialogo cui interverrà tra gli altri Pietro Grasso, già presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia, invitato anche al convegno organizzato dalla regione per lo stesso giorno dalle 9.30 al cinema La Compagnia e dedicato ai giovani. Prima del corteo che raggiungerà via dei Gergofili alle 1.04, ora dell'esplosione, sarà proposto inoltre lo spettacolo teatrale Non ai vivi ma ai morti di e con Matteo Pecorini e Marta Materassi, produzione Verso Oklahoma, insieme ad Alba, il concerto del duo Madera Balsa con Monica De Muro e Natalio Mangalavite. Torna infine aggiornata la mostra La strage dei Gergofili, ripresa di un viaggio per una conoscenza diffusa allestita nel Salone delle Feste di Palazzo Cerretani. Sandra Salvato ha raccolto le dichiarazioni del presidente della Regione Gianni, della vicepresidente Mia Diop e di Daniele Gabrielli, vicepresidente dell'associazione tra i familiari delle vittime della strage.
Il messaggio che a 33 anni dalla strage dei Gergofili, quella notte del 20, fra il 26 e il 27 maggio del 1993, indubbiamente un messaggio da un lato di forte sensibilità sulla memoria, sul fatto che la mafia, la criminalità organizzata non è fenomeno di alcuni territori circoscritti e comprendiamo quali, che caratterizzano purtroppo questo fenomeno, ma coinvolge tutti, coinvolge tutta l'Italia. Il fatto che in via dei Gergofili si arrivò con quel fiorino per distruggere, e furono distrutte 5 vite umane, dando un senso di comunicazione di quello che era il rifiuto dello Stato e l'incapacità dello Stato, un messaggio che oggi ci deve stimolare a trasmettere una memoria che, come dice il presidente Mattarella, il futuro è la memoria, la capacità di trasmettere i valori veri e autentici è quello che noi dobbiamo fare. È indubbio che sulla strage di via dei Gergofili vi è stato un grande lavoro di magistrati a cui va la nostra riconoscenza, penso solo a Pierluigi Vigna, penso a Chelazzi, penso a tutto un pool che riuscì a arrivare avanti rispetto ad altri casi, ma anche su quella strage ancora i mandanti non ci sono e quindi ancora la parola giustizia si impone nella possibilità di vedere ancora più luce rispetto a quello che accadde. Io ringrazio l'associazione, perché l'associazione dei familiari delle vittime è sempre stata straordinariamente attiva, presente, e sono convinto che anche quest'anno le 1.04 davanti alla Torre del Pulci, lì in via dei Gergofili, ci sarà quel senso di commozione, di partecipazione. Devo dire che però quest'anno c'è una cosa in più: è stato importante il segnale che è venuto da Firenze nel senso della partecipazione popolare, la scelta che sul nuovo ponte di Firenze, e la toponomastica è significativa perché poi rimane sulla bocca anche senza accorgere di ciascuno di noi, il nuovo ponte sull'Arno sarà intitolato alle sorelle Nencioni, è un segno che la città non dimentica.
purtroppo un capitolo che ha segnato veramente la nostra storia, ovviamente non solo di Firenze ma di tutta la Toscana e di tutta Italia. Quindi ricordarla e portarla in memoria è proprio un tassello fondamentale anche nel rafforzamento degli anticorpi che abbiamo sulle infiltrazioni mafiose guardando ad oggi e proprio per quanto riguarda la memoria di quegli attentati terroristici mafiosi. Quindi proprio alla luce di questo, come Regione Toscana, anche quest'anno rinnoviamo il nostro impegno per quanto riguarda la memoria, la commemorazione e l'impegno attivo. Lo faremo in particolare con un'iniziativa promossa al Teatro La Compagnia il 26, che sarà rivolto soprattutto ai più giovani, a seguire l'inaugurazione della mostra, la stessa mostra che era già stata proposta nel 2023, che raccoglie e dà proprio una panoramica dal punto di vista processuale, fotografico della strage di via dei Gergofili, anche con qualche aggiornamento. Dal 2023 ci sono stati degli importanti aggiornamenti e il target, come dicevo, è giovanile, perché in questo primo periodo di mandato ci stiamo concentrando parecchio sulle nuove generazioni, anche alla luce di una bella iniziativa che abbiamo fatto relativa al rapporto IRPET sulle infiltrazioni mafiose. Quest'anno per la prima volta abbiamo deciso anche di rivolgerlo verso i giovani e purtroppo abbiamo visto che la conoscenza dei più giovani, delle nuove generazioni, per quanto riguarda strage via dei Gergofili è qualcosa sulla quale dobbiamo lavorare.
Questo 33esimo anniversario ha degli elementi di costanza rispetto anche agli anni precedenti, però anche degli elementi di grossa novità e per i quali si invita le persone a partecipare. In realtà c'è un disegno complessivo che è facilmente riconducibile e che è la verità storica ormai, o che si aggiunge a quella giudiziaria. A noi ci manca sempre, a Firenze, nonostante siamo stati i primi a vedere condannati gli esecutori materiali e i mandanti, che ci rimane ancora aperta l'indagine per individuare i mandanti esterni o gli interessi convergenti. Noi presenteremo un libro che poi è scaricabile dal nostro sito, quindi gratuitamente, che è sulla verità storica, fatta con saggi, articoli giornalistici. Puntiamo, dopo il convegno, a farne uscire un altro sulla verità giudiziaria. Ci saranno autorevolissime testimonianze e quindi invitiamo la cittadinanza a partecipare, perché è la partecipazione che immunizza contro il fatto che possano certi episodi ripetersi. Non è vero che sono passati 33 anni e ormai è un fatto di storia. Purtroppo quello che sta dietro alle stragi è un meccanismo che potrebbe sempre riattivarsi, soprattutto nei momenti di crisi e di difficoltà del Paese.
Sono Irene, studentessa MISA. La mia formazione include 800 ore di stage. Oggi il mio percorso di eccellenza è con Tamerice, giovane pelletteria toscana che si distingue per artigianalità e qualità nel Made in Italy.
ITS MITA Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS MITA Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per traffico intenso, code tra Firenze Impruneta e Inciso Reggello. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fibili in direzione Mare, per un veicolo in avaria, 4 km di coda tra Santa Croce e Pontedera Est. Code in uscita all'Astra Assigna. In direzione Firenze, per incidente, 1 km di coda tra Lavoria e Pontedera Ovest, Ponsacco. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori stradali in viale Giovanni Milton, chiusura della strada con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Proseguiamo con le notizie nella nostra newsline. La funzione pubblica CGL ha organizzato questa mattina un presidio con volantinaggio davanti all'ospedale San Giuseppe di Empoli per denunciare la grave carenza di personale e chiedere maggior sicurezza per gli operatori sanitari. Carenze più gravi che riguardano il personale infermieristico con circa 30 unità mancanti e gli OS con una scopertura di circa 25 unità, ma critica anche la situazione del personale tecnico sanitario nei servizi di radiologia e laboratorio analisi. In totale si parla di 200 unità mancanti. Durante il presidio è stato anche possibile firmare per sostenere le due proposte di legge di iniziativa popolare promosse dalla CGL sui temi della salute e degli appalti. A Firenze chiude lunedì al traffico il ponte alpino. Come sappiamo con apprensione, il quartiere resterà senza ponte fino al 14 settembre, ma per i residenti di via Pacinotti e piazza Vasari sarebbero in arrivo buone notizie legate al 1.300.000 euro stanziato da RFI, titolare dei lavori e proprietaria del cavalcavia ferroviario, come compensazione ai disagi subiti dalla città. Sentiamo l'assessore ai lavori pubblici del comune di Firenze, Andrea Giorgio.
La lunedì il ponte sarà di fatto chiuso per poco più di 100 giorni per permettere di rimuovere il vecchio ponte e posizionarne uno nuovo. Il ponte è un ponte molto vecchio, un ponte che ha da tempo dei problemi ed è arrivato alla fine della sua vita, quindi abbiamo dato l'ok ad RFI a procedere con la sostituzione. Inizialmente avevano prospettato una chiusura del ponte per quasi 10 mesi, siamo riusciti a spingere questi tempi fino a poco più di 100 giorni, fino a settembre sostanzialmente, e a chiedere a RFI una serie di compensazioni con una convenzione che abbiamo definito. Sono compensazioni che ci permetteranno di fare alcune cose, quindi da un lato potenziare il trasporto pubblico durante questa chiusura del ponte, perché ci saranno una serie di linee che verranno deviate da 10, da 11, da 17, da 20. Queste risorse ci permetteranno di rifare le strade alla fine, perché lì arriverà una gru molto grande e dovrà operare, e quindi alla fine di questi lavori vogliamo rifare le strade lì nella zona. Ci permetterà di avere questo allestimento temporaneo in via Pacinotti, che di fatto verrà trasformata in una strada pedonale, ci passerà soltanto l'autobus, quindi due corsie verranno destinate ai cittadini con degli allestimenti di urbanistica tattica per renderla più vivibile, e infine riqualificheremo totalmente piazza Vasari.
Presidio sotto la sede del Consiglio regionale lunedì 25 maggio alle 10 da parte degli studenti della residenza universitaria Calamandrei di Firenze in Viale Morgagni, senza acqua ormai da circa una settimana. E in merito al guasto ricordano che il tecnico sarebbe intervenuto solo dopo 5 giorni e i tempi di riparazione stimati sono ancora oggi completamente incerti. Nel frattempo gli studenti sono costretti a lasciare la propria stanza ogni volta che c'è la necessità di utilizzare l'acqua e in molti casi anche ad uscire dalla struttura per raggiungere i pochi servizi igienici provvisori allestiti all'esterno della residenza. Intanto sul fronte politico, Sinistra Progetto Comune presenta una domanda di attualità spiegando, leggiamo nella nota diffusa, che il Comune avrebbe firmato una convenzione con la Regione su questa struttura e questa settimana ha anche deliberato su spese condominiali ARSU, e dunque nella domanda di attualità si chiede alla Giunta di chiarire quali impegni avrebbe assunto nel quadro della convenzione del 2021.
Cambia, uomo cambia, terza edizione. Con il contributo di Fondazione CR Firenze, 5 film per esplorare il rapporto fra generi, parlare di cultura patriarcale, violenza sulle donne e ricercare modelli positivi. Introduce Andrea Bagni.
Martedì 26 maggio, L'Attachment di Karine Tardieu, una storia di amore e affetti, stavolta senza proprietà e possesso. Al termine della proiezione, dibattito con l'attrice Daniela Morozzi e il filosofo Neri Pollastri. Ore 20:30. Cinema La Compagnia, Firenze. Info cinemalacompagnia.it e impariamo a dire noi @gmail.com. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Paola Cavallero.
Beatrice Corsi e la sua coalizione chiudono la loro campagna elettorale venerdì 22 maggio dalle ore 18 presso l'Unione Operaia di Colonnata a Sesto. Una serata per stare insieme con cena a prezzi popolari. Il 24 e 25 maggio vota Beatrice Corsi alle elezioni comunali di Sesto.
Sudafrica, il paese dell'arcobaleno, il nuovo viaggio della Controradio Club, un mosaico di etnie e ambienti naturali che la pacificazione di Nelson Mandela dopo l'apartheid ha saputo catapultare verso il futuro. Visita di Città del Capo con Robben Island, la famigerata prigione di Mandela, Johannesburg, la township di Soweto e il safari nella Kruger National Park con i suoi grandi predatori. Sudafrica dal 1 dicembre all'11 dicembre con volo via Addis Abeba in compagnia di Jimmy Tranquillo. Info su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Sudafrica, prenotazioni fino ad esaurimento posti.
Controradio.
Radio Newsline Sera, la storia.
E questa sera vogliamo raccontarvi l'iniziativa, il pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan, sabato 30 maggio 2026 al Nelson Mandela Forum di Firenze. Tutto il ricavato andrà a sostenere proprio la campagna internazionale per la liberazione di Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Sentiamo la giornalista Sara Lucaroni che sarà sul palco con Arab.
La flottiglia, come dire, sempre resistenza civile, coraggio e solidarietà. Trump li definirebbe valori da sfigati. E vista l'ipocrisia che sta circolando in tutta Europa, lo pensa anche il nostro paese, che ha fatto in modo che l'Italia sia complice del genocidio a Gaza. La flottiglia ha il merito di tenere acceso un enorme faro su quello che sta avvenendo a Gaza, ma in tutta la Palestina, mostrando di cosa è capace il governo israeliano, che continua ad agire al di sopra del diritto internazionale nella piena impunità e mostrando con chiarezza che cosa sia. È al pari di un governo nazista, né più né meno. Sono molto felice di avere l'opportunità di parlare, di intervistare il figlio in occasione di questo evento bellissimo al Mandela Forum di Firenze. Barghouti è il Mandela palestinese, arrestato nel 2002 e sta scontando attualmente 5 ergastoli. Negli ultimi mesi il suo avvocato ha denunciato tra l'altro un forte peggioramento delle sue condizioni in detenzione. Sarebbe stato oggetto di pesanti aggressioni fisiche, addirittura con i cani. Nel febbraio scorso ha ricevuto anche la visita, questo lo riportano proprio i media israeliani, anche del ministro della sicurezza nazionale ben noto, Ben Givir, che lo ha minacciato di te. Ad ogni occasione, ad ogni tregua, Israele ha sempre escluso Barghouti dalle liste dei detenuti rilasciati proprio in vista delle varie tregue, e non è un caso. In questi giorni, tra l'altro, si sono tenute le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali in Cisgiordania dopo 20 anni dalle ultime, quindi nel 2006. Il grande assente è stato appunto Barghouti, che è uno dei simboli storici del partito Fatah, che tra l'altro in queste elezioni era nuovamente in testa ed è stato anche leader della seconda intifada. È lui l'uomo che molti vorrebbero adesso a guidare il rinnovamento dell'autorità nazionale palestinese, anche perché il leader in questo momento ha 90 anni e spesso è stato accusato di corruzioni e di sostanziale incompetenza. Pochi giorni fa, tra l'altro, si è anche tenuta l'ottava conferenza generale di Fatah e Marwan Barghouti ha ottenuto, guarda caso, il maggior numero di voti proprio per il comitato centrale. Israele lo tiene prigioniero esattamente per questi motivi.
Ad ogni grossa crisi politica si riparla di uno Stato per i palestinesi. Ci ricordiamo addirittura, come dire, da dopo l'11 di settembre, per intenderci, e via negli anni a seguire. Adesso si continua timidamente a parlarne, ma il contesto, mi riferisco agli Stati Uniti, ma non solo, è il peggiore possibile, purtroppo.
Secondo me sì, è il peggiore possibile, anche perché abbiamo gli Stati Uniti sostanzialmente sotto ricatto, io la penso in questo modo, di Israele per motivi che non sono del tutto chiari. Molti pensando ai numerosi viaggi del leader israeliano negli Stati Uniti a una qualche forma di ricatto che non conosciamo, molti pensano agli Epstein File e a questioni private, tra virgolette, legate ai due protagonisti di questa tragedia veramente che si sta consumando in Medio Oriente. Con gli Stati Uniti sotto scatto e con Israele che di fatto fa quello che vuole al di sopra del diritto internazionale e con la sostanziale mosceria, scusami se uso questa parola, dell'Europa che è incapace di esprimere qualsiasi tipo di posizione concreta, a partire ad esempio dalle sanzioni che potrebbero essere applicate su Israele. Ricordiamo che ad esempio anche pochi mesi fa Italia e Germania hanno fatto in modo che il Consiglio dell'Unione Europea non votasse le sanzioni commerciali a Israele, ma si continuasse una collaborazione. In questo scenario qui francamente è molto difficile pensare ad esempio alla vecchia ipotesi dei due stati o a qualsiasi tipo di mediazione di pace, nel nome della pace ma soprattutto in nome della giustizia per la Palestina, per Gaza. Adesso è nel mirino, come sappiamo, anche il sud del Libano. È veramente molto difficile, dovrebbe entrare davvero in gioco con concretezza l'Europa e fare in modo di colpire finalmente con delle sanzioni, con l'interruzione di ogni rapporto commerciale, rapporto di collaborazione con Israele, non lo so, servirebbe veramente un'azione di forza nell'alveo naturalmente della diplomazia per fermare o per dare comunque un segnale forte per quello che sta succedendo in questo momento. Qui veramente servono i grandi principi della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, delle solidarietà su cui si è costruita l'Europa. Bisognerebbe vederli in azione finalmente. Spero che l'Europa trovi il coraggio, perché non c'è altra soluzione se non la diplomazia e questi strumenti.
E siamo in conclusione, vi leggiamo un'ultima notizia. Sono orgogliosa di questo riconoscimento, credo che sia soprattutto per le voci e per le storie che sono andata a raccogliere sul campo di donne ben più coraggiose di me, penso in particolare alle donne iraniane. Sono parole di Cecilia Sala, la giornalista oggi a Firenze a margine della consegna del premio Pegaso Toscana delle donne assegnatole questo pomeriggio dalla regione. Parlando del ruolo dei giornalisti, Sala ha aggiunto che continuano a contare, altrimenti Israele non avrebbe chiuso Gaza ai giornalisti internazionali il 7 ottobre, altrimenti non avremmo il Pentagono che caccia i giornalisti, altrimenti l'Iran non sarebbe in un blackout informativo imposto dal regime dall'inizio dell'anno, dall'8 gennaio, per mascherare il massacro dei loro cittadini e mascherare i danni della guerra. Quindi, conclude, le informazioni continuano a fare un po' paura al potere. Diamo uno sguardo al meteo per domani. Cielo sereno, venti da nord-est nell'interno, temporaneamente da nord-ovest sulla costa, i mari poco mossi, le temperature come anticipato ampiamente dall'AMA saranno in lieve aumento sulla costa e poi il cielo sereno si manterrà anche domenica e per la prossima settimana, ma ne sapremo di più con il focus consueto domenicale con Jimmy Tranquillo. Sono le 19:28 minuti, è tutto con l'informazione regionale, aggiornamenti sui nostri canali crossmediali, tra poco la linea al GR di Popolare Network. Ringrazio Giustina Terenzi per l'aiuto in regia, a tutti voi l'augurio di una buona serata.